Cominciamo?
Sì, moderatore.
Bene, voglio, cerco di essere breve. Intanto, grazie molte al dottore, al nostro amico banchiere, bancario, non so che livello.
Proviamo.
Matteo, insomma.
Matteo è un nome deputato.
Sì, c'è una bella differenza, però anche sono tutti e due, insomma. Ma io diciamo Hegel, ho fatto un po' i conti con Hegel come ho potuto, perché Hegel è un gigante della modernità, quindi come dire, conosco Hegel, bisognerebbe averci dedicato qualche decennio, però l'ho un po' studiato quando mi sono occupato della sua idea di società civile, che dal mio punto di vista ha creato qualche problema nella modernità, nell'economia, perché lui praticamente riduce il civile all'economico. E quindi in realtà questa operazione che fa Hegel, cioè la dimensione, la società commerciale nella modernità coincide di fatto con la società civile, e poi rimane il privato sotto, diciamo, e lo Stato sopra. Però c'è una sorta di operazione che a me personalmente non convince, che poi ovviamente ha dato adito anche alla lettura macromarxista, diciamo, del civile, che con cui ho fatto un po' i conti come ho potuto, non in questo libro ma in altri lavori. Quindi che ci sia fare i conti con Hegel quando si fa l'economista sono d'accordo, che ora però la critica di Hegel a Smith debba diventare un punto di non ritorno per noi oggi, di questo non sono sicuro, nel senso che poi l'economia politica fino all'Ottocento ha preso un'altra strada, che è quella soggettivista dell'utilità, e quindi tutto l'impianto, diciamo, classico si è perso per strada. Quindi oggi non, se lei prende, come aveva fatto, se un economista, un libro di testo o studio le materie, le riviste di economisti, non trova più dietro né Hegel né Marx, trova un altro impianto che possiamo far risalire un po' a Bentham, forse, ma a Pareto sicuramente nel Novecento. Quindi ora l'idea che un ascoltatore oggi o un lettore del libro magari potrebbe avere l'impressione di un approccio un po' minimalista all'economia, cioè il rapporto, la ferita, l'altro, un dimenticarsi delle grandi strutture di ferita, dimenticarsi della struttura, la sovrastruttura, cioè fare un po' un libro che parla dei piccoli sentimenti, piccole cose quotidiane, eccetera. Bene, io credo di non aver fatto un libro del genere, ma magari può essere anche sbagliato. Però la sfida vera di questo lavoro, che poi credo sia la sfida di quello che, del mio lavoro in generale, è il mostrare che alla fine, all'inizio e al centro dell'economia ci sono le persone. Quindi dopo vengo anche alla domanda del signore Giancarlo, cioè l'idea, cioè che al di là delle strutture, delle grandi dinamiche del capitalismo, che sono reali e che io cerco con altri anche di studiare, però la dimensione della scelta, del soggetto, delle relazioni, delle non relazioni, la solitudine, la felicità, l'utilità nel linguaggio antico, non sono cose secondarie per la vita economica. Cioè se io oggi dovessi dire, non so, i saggi che hanno più influenzato l'economia moderna, l'economia degli ultimi 40 anni, non sono saggi tecnici, sono i saggi di Amartya Sen, di Albert Hirschman. Sono questi che sono saggi alla fine antropologici, che hanno messo in discussione cosa vuol dire scegliere, cosa vuol dire libertà, cosa vuol dire diritti, che cos'è alla fine il mercato, no? Quindi io ho l'impressione che, non dico che sia l'unico modo di fare economia seriamente, ci sono economisti serissimi che fanno altro, io non voglio fare nomi, però non credo che occuparsi di relazioni oggi in economia, di beni relazionali, delle cose che abbiamo oggi un pochino parlato, sia un'operazione minimalista, cioè un'operazione romantica di dimenticarsi dei veri problemi e parlare d'altro, no? Cioè la mia impressione, però qui dovete dirlo voi, insomma, posso dirlo da solo, ma la mia impressione è che una critica all'antropologia, nel senso non all'antropologia nel senso tecnico, ma all'idea di individuo che c'è dietro il mercato e che c'è dietro l'impresa, alla gerarchia dell'impresa, alla promessa di libertà nel mercato, credo che sia un tema che tocchi oggi la vita economica, cioè la vita e la teoria economica. Se poi questo è rilevante per la vita di tutti i giorni, deve dirlo chi lo legge, non posso dirlo io. Però ecco, quello che volevo dire nel classico modo di questa domanda è che effettivamente capita spesso che la prima reazione, chi sente una presentazione del libro e chi vive nell'economia è questa che lei ha avuto, che, no, lei l'ha fatta la ben attivata con Hegel, però l'impressione che uno può avere è appunto questo individuo, la relazione personale, la ferita, Poi io non sono così ambizioso da voler rifondare l'economia, il mio è un saggio critico, io lavoro su una critica all'economia, non come Marx, cioè una critica ad alcuni temi, ma non voglio, non mi presento, non ho né l'intelligenza né i mezzi per essere un rifondatore della scienza economica, cioè questo non arriva fino a questo punto, cioè sono uno studioso, spero che su alcuni temi lavoro seriamente. Però non credo che io o l'altro stiamo rifondando la scienza economica, stiamo riscrivendo alcune pagine di un libro molto grande e molto complesso. Se poi sono pagine belle, brutte, rilevanti, non lo dico io, insomma. Però la sua domanda è molto importante, grazie. Poi siamo Giancarlo, appunto, che lei dice una cosa, che anche questa è un po' legata a quello appena detto, cioè, se non arriviamo a, non dico colpire, ma a fare i conti con chi ha in mano le redini del mercato. Ora io, diciamo, senza arrivare agli estremi del pensiero liberale di Hayek e degli altri, gli estremi, perché, cioè, non Hayek è un grande, ma i suoi articoli sono un po' estremisti, tutto in Italia, però io credo, sono un po' della linea che il mercato sia molto meno manovrato di quello che si pensi, cioè sia molto meno gestito da potenti di quello che si pensi, cioè c'è un'idea, no, che gira, che non dico che lei condivida, non lo so questo, cioè che alla fine chi ha in mano l'economia sono alcuni grandi potenti da cui dipende tutto, no? Le grandi multinazionali, che accennava, oppure oggi io sono molto rattristato quando sento parlare in televisione, nella campagna elettorale, i politici con l'atteggiamento di chi ha in mano l'economia, cioè vi faremo ricchi, vi rilanceremo l'economia. Io della vista sto, attenzione, sono degli errori di superbia enormi, perché chi fa ricca l'Italia sono 50 milioni di persone, non è che la politica ha un ruolo, ma è il 10%, invece quando parlano si sentono che tutto dipende da chi andrà al governo, sul nostro PIL, sull'Italia, sì, forse sì, sull'industria italiana, cioè questa, diciamo, superbia costruttivista di pensare che poi è un archetipo medievale questo, cioè dove c'era l'idea di un corpo sociale omogeneo, tu dicevo cambiavi il re, cuius regus e ius religio, cioè si cambiava il re e automaticamente se il re era buono scendeva giù una buona società. Questa idea da 250 anni almeno è saltata per aria. Invece la politica bisogna pensare a questi archetipi del capo buono o migliore che cambia l'Italia, no, questo non è... Quindi questo è anche un po' vero, se è meno vero per l'economia, che in realtà dal mio punto di vista, certo, ora non voglio quantificare, c'è una percentuale della nostra vita economica che dipenderà dai grandi potenti, però c'è una grande fetta che dipende dalle scelte che facciamo. Faccio una battuta: l'economia milanese, la qualità della vita delle imprese di Milano, delle aziende, negli uffici, certo dipenderà da scelte macro, ma dipende tanto dalle interazioni che costruiamo quotidianamente, nelle lotte, nei sindacati, nei conflitti, cioè c'è una fetta di libertà per l'essere umano, cioè io non voglio arrivare all'atteggiamento di chi dice siccome tutto dipende da qualcun altro, da qualche grande potente, quindi noi siamo soltanto in balia dei grandi meccanismi di mercato. Io forse qui viene in luce la mia dimensione personalista, credo e mi impegno che l'essere umano alla fine può far molto. Cioè, mettendosi insieme agli altri, soprattutto cooperando, ma non è che siamo solo passivi vittime di grandi potenti. Quindi, qui forse risento un po' del bisogno essere economista, perché credo molto alla conoscenza diffusa, dispersa, un mercato che agisce in un modo, tutto sommato, abbastanza disseminato, diciamo, è poco. Però, ecco, non voglio essere anche qui ingenuo a pensare che poi basta nei rapporti. Esistono le istituzioni, esistono i poteri, esistono il potere. Una critica che mi ha fatto un mio collega, che da qui poi è nato questo libro in realtà, perché non parli mai del potere nei tuoi libri, diceva, parlo sempre della dimensione orizzontale. Allora questa idea del mediatore, del terzo, era anche un tentativo di parlare del potere, però ecco, salvando l'approccio, se volete, economico, che alla fine dà molto più importanza alle scelte disperse della gente che non a quelle dei grandi potenti centrali. Questa è una delle poche differenze che c'è fra l'economia e le scienze. Cioè noi crediamo di più all'ordine spontaneo, cioè all'ordine che nasce dal basso e emerge e non dall'alto e scende, come approccio al mondo dell'economista formato mediamente, diciamo, ecco. Però riconosco quello che dice importante. Levinas, io ho dedicato due note a Levinas nel libro, ci ho perso un po' di ore, qualche giorno, però alla fine è diventata una nota, perché ho visto che è un grande, quindi mi sono fermato prima di entrarci dentro. Ho un po' studiato, diciamo, in passato l'avevo studiato quando l'ho incontrato, poi l'ho ripreso in mano nel lavorare, nel dibattito tra lui, Martin Buber e anche Yankelevich sull'idea di tu, cioè se l'altro è solo tu o se l'altro è anche egli, se l'altro è anche colui che non vedo, che non è un tu come volto, ma è un egli che, pensate abbiamo avuto una riflessione di Mounier su questo, che lì ho un po' dialogato con lui, però sapendo che lui mi si è fermato, perché quando incontro dei grandi dico benissimo, cioè, o ci perdi 10 anni oppure ti fermi sull'uscio. Siccome conosco un po' il mio lavoro, quando entro in un territorio di altri cerco di rispettarlo, cioè quando leggi un filosofo non è che si può così con due battute dividarlo e metterlo in una nota, cioè si può mettere in nota il problema ma non la soluzione, quindi io ho esposto la però siccome so che per conoscere l'economia ci vogliono un po' di anni di lavoro, così penso anche per la filosofia, quindi puoi avere un'intuizione filosofica, però prima di fare i conti con Levinas, che è un gigante del Novecento, allora dico qualcosa, faccio presente al lettore che il tema è complicato, che non c'è solo l'altro come tu, c'è l'altro come egli, faccio vedere che c'è questa, però poi mi fermo appunto in una nota, dico però qui il discorso richiederebbe altre competenze, però no, appunto, no? Quindi è uno dei grandi argomenti che prima o poi spero di, però ecco, quello che voglio specificare, tocco argomenti, tocco materie varie, però io voglio restare dentro una disciplina, perché io non amo molto il modo di fare teoria dove uno alla fine diciamo, diventa un meta economista, un meta, cioè qualcosa che alla fine diventa una sorta di interdisciplinarità dove uno esce dalla sua disciplina e si occupa di tutto. No, io preferisco rimanere dentro l'economia, cercare di conoscerla e dialogare con gli altri, ma non invadere i campi di altri mestieri, perché rispetti i mestieri. Cioè so che tu puoi avere un'intuizione filosofica, però non sei un filosofo, cioè io. Il filosofo vuol dire metodo, vuol dire che tu per 10-15 anni fatti i conti con i classici, li hai come io ho fatto i conti con gli economisti, cioè dovuto studiare anche la tecnica, la matematica, quindi dei giochi, per conoscerla. Quindi, e quando uno fa l'economista e non lo sa, mi arrabbio. Infatti le cose classiche che succedono quando tu leggi un sociologo che sa un po' di economia ma non lo sa davvero, la reazione nostra è quella di reagire, studia l'economia, poi ne parliamo, no? Quindi non voglio fare lo stesso errore con le altre discipline, cerco di rispettarle, quindi Levinas, so che è un grande, entro un po', apro qualche porta, capisco che il castello è complicato, dico va bene, non c'entro fino in fondo. Però grazie per la domanda. Poi c'è la signora Pia, ecco, le dice se io nel libro parlo del lavoro di riproduzione dentro, diciamo, nella famiglia, tutto, credo sia creato un po' il tema della, anche credo, della donna, del lavoro, diciamo. Non ne parlo direttamente, nel senso che non ho dedicato uno studio specifico a questo tema, mi sono occupato anche di lavoro. Ciò che è implicito nel discorso che faccio, che è un mondo che costruisce la vita in comune sul mercato, dove dà un prezzo a tutto, dove il mercato diventa grande, la nuova relazione sociale, questa è un po' l'idea, cioè la nuova relazione diventa quella mercantile, ovviamente considera ciò che non passa per il mercato come valore, come prezzo zero. Io lo dico alla fine del libro, quando parlo della gratuità, che è una parola che amo moltissimo, ho anche fatto un libro su questo, che l'errore che oggi si compie nell'economia, nella società, non solo nell'economia, di mercato, è confondere gratuità con gratis o con prezzo zero. Siccome in un mondo dove che valuta le cose in base al mercato, ciò che non passa lì dentro vale zero. Quindi tutto ciò che nasce dalla gratuità viene prezzato esattamente zero. Quindi io cerco di far vedere che in realtà la gratuità non è prezzo zero, ma è un prezzo infinito. È un prezzo talmente alto che non posso remunerarlo con la moneta. Questa è l'idea antica francescana, che sembra, non è mia. Diceva Francesco, quando mandava i suoi amici a evangelizzare, dice, voi non fatevi pagare, perché? Se dovessero pagarvi, dovrebbero darvi tutto l'oro del mondo. Siccome non ce l'hanno, solo doni, perché il dono non è un prezzo, ma esprime un rapporto. Quindi l'idea è che la gratuità non ha un prezzo zero, ha un prezzo infinito, e quindi puoi solo rispondere alla gratuità con un dono, non con una moneta. Quindi tu non puoi pagare un amico per un ascolto, perché se lo paghi stai cambiando, stai trasformando un valore in un prezzo, no? Come si dice nel linguaggio marxista. Quindi di questo ne parlo nel libro, cioè di ridare spazio alla gratuità dentro il mercato, questa è la sfida grossa, cioè dire noi dobbiamo immaginare un mercato a più dimensioni, dove c'è posto rimanendo mercato per la gratuità, che vuol dire quello che in fondo prima accennava il professor Mattoli, che cos'è che manca in queste grandi tecniche moderne di qualità totale, di imprese che si aprono al sociale, di bilanci sociali, di questa dimensione che è effettivamente sociale, manca la gratuità. Se uno va in queste imprese a volte, spesso, trovi tutto fuorché il tocco della gratuità, che vuol dire che l'altro è un fine in sé, punto. Non è un cliente, un fornitore, un investimento che un domani renderà, no. Cioè a me la gratuità vuol dire che quella cosa, quella persona, me stesso, sono sempre un fine, non sono un mezzo. Cioè sono un valore intrinseco, hanno un valore di per sé, non perché mi convengono. E la cultura dell'impresa oggi, se ha un limite grande, quasi un'impossibilità, è capire la gratuità, perché deve sempre dimostrare che poi rende, che poi funziona, è anche la sua natura. Però un mondo senza gratuità non capisce il lavoro, certamente, della casalinga, non apprezza il lavoro del volontario, che diventa una specie di bene di lusso, di volontario, perché si appunto vale zero, come gratuità, a prezzo zero, non vale nulla, no? Quindi, e poi un'altra battuta, e chiudo, parlo direttamente delle cose a cui lei faceva riferimento quando parlo dei rapporti, cioè dei beni relazionali, cioè in fondo la famiglia è il luogo dove si producono per natura i beni relazionali primari, non solo secondari, cioè quelli legati all'identità. Quindi lì ne parlo anche qui molto velocemente, ma insomma, un libro è anche un pezzo di un discorso, è una puntata di un discorso molto più ampio che finirà quando uno muore, insomma, che sono tutte tappe di un discorso unico, no? Che sono un viaggio alla fine dentro noi stessi, anche dentro l'economia.